Buonasera a tutti, Radio Atlanta, nel programma Cosa serve all'uomo, condotto da Gianluca Ballarin sottoscritto, sempre in compagnia di Davide Secchi.
Sempre?
Sì, da un anno circa.
Incredibile, e riesco sempre ad arrivare in tempo.
Guarda, lasciamo perdere come sempre.
Come sempre. È colpa mia naturalmente questo piccolissimo ritardo, però meglio tardi che mai. Sì, e quindi eccoci
i falliti.
Non è vero, scoprirete che non sarà assolutamente così legato al fallimento, tutt'altro. Io oggi mi sento un po' alla berlina perché accanto a me c'è un personaggio che temo.
Oh yeah. È un personaggio che volevi conoscere da quanti? 5 anni ormai?
Ma penso era il 1987.
Tu eri in Sardegna, stavi approdando qui?
Sì, no, io ero in Sardegna ed ero sotto l'ombrellone.
Esatto, e sentivi parlare del qui presente Francesco Postiglione.
Incredibile, sì,
che infatti aveva 12 anni, vorrei dirlo, perché sennò qui mi date più anni di quelli che
aveva 12 anni ed è qua, giustamente, appropriatamente, abbronzato, perché siamo d'estate. Anche Gianluca è abbronzato, mentre io e Mauro Magnitosi, che ricordiamolo è sempre regia eroicamente, siamo due spettri. Siamo due spettri, perché non ci piace il mare. Non ci piace.
Io prendo il sole, Francesco prende il sole.
Io lavoro.
Voi abitate a Milano.
Io lavoro.
Questa è la
voi non state facendo un accidente, è la verità. Questa è la verità. Comunque, perché siete qua entrambi? Perché avete scritto un libro che a me ha colto alla sprovvista e che probabilmente potrebbe mettere e metterà in difficoltà parecchie persone. Ecco perché io mi sento un po' messo alla berlina, come se fossi uno studente che si presenta alla lavagna e sa esattamente, nei minimi termini, di non essere assolutamente preparato. Deve dire, vediamo come la sfango, ma non la sfango, perché la natura umana dice esattamente il contrario della teoria che voi portate avanti in questo libro.
Davide, il gioco sarà questo: io farò il professore di italiano.
Sì.
Che sai, l'italiano è difficile da giudicare. Ok, tu quindi prenderai un brutto voto perché sì, non ti sei applicato.
Certo.
Da parte mia. Invece, sì, da parte del professore di fisica,
Francesco,
prenderai un brutto voto. Non perché non ti sei applicato, ma sì, perché proprio non hai capito.
Abbiamo già cominciato male, Davide.
Abbiamo già cominciato male.
Di natura
male.
Umana.
Sì.
Potrei tenervi impegnato tutto il tempo a dimostrare che non esiste una natura umana.
Esatto, è questa la cosa. Perché allora, prima di entrare effettivamente dentro l'argomento, perché allora ci batte il cuore?
No, ma non abbiamo detto che non esiste la biologia. Non abbiamo detto che non esistono gli istinti. Io quando dico che non esiste una natura umana, intendo quello che intende Telmo Pievani.
Sì.
Che non esiste una cosa scritta nel destino genetico dell'uomo che dice che cosa è giusto e cosa non è giusto fare, soprattutto perché non c'è niente nei dati di natura da cui puoi ricavare quello che è giusto, perché la morale è solo umana, è una cosa solo nostra, non è in natura.
Allora, facciamo un riassunto per gli ascoltatori e per i posteri. Come si intitola il libro?
Prego, Francesco.
Allora, il libro si intitola Addio alla coppia, sottotitolo Per un nuovo modo di amare nel XXI secolo.
Perché questo? Perché noi alla fin fine, anche voi due, è inutile che facciate gli spiritosi, anche se sicuramente siete molto più addentro alla materia e cercate di andare avanti, cercate di oltrepassare questi limiti, però siamo stati abituati ad amare in un certo modo e ad avere comunque una sensazione di possesso nei confronti dell'altra persona che non se ne va mai via. Io mi metto di fronte allo specchio e dico: adesso basta. Cresci perché la persona è andata con un altro, ha preferito un altro, certo ti chiama, però basta. E basta no, perché basta no?
Ma noi speriamo che questo libro aiuti a crescere. Magari non ci riusciamo del tutto, però speriamo che dia un contributo per far crescere, soprattutto sul tema del possesso, che tra l'altro è un capitolo centrale,
certo,
il capitolo 3. In realtà
3 su 5,
3 su 5
è proprio centralissimo.
È sulla gelosia, ma la tesi nostra è che la gelosia è 80-90% di possesso. Non so adesso la percentuale, non so Gianluca se la vuoi precisare tu, non parliamo di percentuali nel libro, però l'idea è che l'espressione della gelosia, che come istinto lo considero assolutamente legittimo, naturale o meno, è un istinto, punto,
certo,
non si discute.
Certo.
Però esercitare una pressione sull'altro per ragioni di gelosia, noi lo riteniamo sbagliato.
Ma anche non esercitare pressioni. Io sto parlando di vivere veramente male.
Non possiamo modificare i sentimenti di una persona, anche di noi stessi. I sentimenti arrivano, li combatti con la razionalità, ma puoi anche non vincere.
Subire.
Li puoi subire e comunque è come la paura, la superi, ma non è che la cancelli.
No. Però c'è da dire una cosa molto importante. La paura è un istinto. Ok, non è né un sentimento né un qualcosa di costrutto. Cioè, quando tu ti trovi in una situazione di difficoltà, la paura arriva, l'adrenalina si scarica nel corpo e tu corri, diciamo così.
Okay.
Mentre nel caso della gelosia, nella maggior parte dei casi è un costrutto societario. Ci può essere una società dove la gelosia non esiste, infatti nel libro in qualche modo lo spieghiamo anche, non è qualcosa di assolutamente umano, è proprio qualcosa che nasce dalla società.
Dov'è che non esiste la gelosia? Non ci posso credere.
No, noi attacchiamo il concetto che la società giustifichi la gelosia. Questo è il concetto che noi attacchiamo. Faccio un esempio. Andiamo a cena, non so, io e la mia ragazza, io guardo un'altra persona e dopo la mia ragazza mi pianta un pippone che non finisce più su questo tema. Qualunque amico o amica dell'uno o dell'altro direbbe: ha ragione la tua ragazza, se tu ti sei messa a guardare un'altra e l'hai ignorata, ha ragione. E quindi vedi che è una condivisione sociale che non condividiamo.
La gelosia passa per virtù.
Esatto.
All'interno della coppia.
Ma quando invece la gelosia incomincia a subentrare, perché l'avete provata tutti quanti,
assolutamente,
da bambini, che costrutto sociale è?
Ma no,
ma non è una gelosia di possesso sull'altra persona.
La gelosia come istinto è naturale, però dobbiamo vincerla, come la paura e come altri istinti negativi. Anche la rabbia è un istinto, ma questo non giustifica che tu dai uno schiaffo a una personetta fatta arrabbiare. Bisogna vincere la gelosia, bisogna lavorarci, anche perché ci sono contesti in cui veramente una persona meriterebbe uno schiaffo, anche se è giusto non darglielo.
Esatto.
Ok, però fai fatica a dire. Invece noi riteniamo che la gelosia non merita mai una giustificazione quando viene esternata, attenzione, perché ripeto, il fatto che uno abbia quel problema allo stomaco perché soffre è una tua sofferenza.
L'importante è che non venga esternata?
L'importante è che non sia esternata e soprattutto giustificata,
valorizzata.
Però il libro non è solo
non è
sulla gelosia.
Comunque chiedo scusa, volevo risponderti. Quando tu mi fai l'esempio del bambino, il bambino vede mamma e papà come totalizzanti, poi vede il giocattolo come totalizzante.
Hai ragione.
E poi piano piano si cresce e gli si spiega che il proprio giocattolo può essere, e faccio anche una battutaccia, può essere condiviso con un altro bambino. Non so se mi spiego. E quello è l'estremizzazione della non gelosia.
Certo, abbiamo della musica?
Abbiamo della musica. Allora, io tra l'altro ho fatto un video recentemente su questo brano che è L'animale di Battiato. E Battiato è sempre un genio assoluto. Perché lui in questo brano dice: io fondamentalmente ti voglio bene, voglio stare con te, eccetera eccetera, quindi è una dichiarazione d'amore che finisce con: sì, ma non dovrei farlo perché è l'animale che è dentro di me. Quindi Battiato riesce a fare un discorso d'amore verso una persona dicendo che è sbagliato. Un genio assoluto,
un genio assoluto. E allora questo è Battiato.
Potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti
che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te. Dentro me segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te.
Ritrovati Radio Atlanta Milano, sempre in compagnia di Davide Secchi, Gianluca Ballarin e il nostro super ospite Francesco Postiglione, che però non abbiamo raccontato cosa fa nella vita, è per quello che lo ascoltiamo con grande interesse.
Allora, io mi occupo di scuola da sempre, sono stato insegnante, ma adesso sono preside, ma continuo anche a insegnare perché faccio molti corsi volontari di filosofia politica, filosofia etica e filosofia della scienza presso le università per adulti,
e fra un po' filosofia dell'amore anche insieme a dei vari coach.
Ma quella è più difficile, dai, è più difficile, è molto molto meno, come dire, istituzionalizzata. E la prova ne è che, per esempio, noi abbiamo trovato qui nel libro che i nostri due autori più citati sono due persone completamente opposte l'una all'altro, che nessuno immaginerebbe, no? Che hanno detto cose simili. Hanno vissuto nello stesso periodo, ma uno è Osho, personaggio abbastanza noto, molto discusso, di cui non ci permettiamo di dare alcun tipo di giudizio, ma soprattutto perché non ho gli elementi per giudicare la sua vita. L'altro però è Eric Fromm. Ebbene, loro hanno scritto due libri in cui sembra che dicano cose assolutamente identiche.
Stiamo parlando di un super orientale e un super tedesco.
Esatto.
Ed è interessante, quindi l'Occidente e l'Oriente, che a un certo punto noi abbiamo sbirciato un po' dappertutto, abbiamo studiato tutti buona parte dei loro, diciamo, delle loro filosofie, passami il termine, Francesco, se Eric Fromm si può definire anche una filosofia, e abbiamo scoperto che in qualche modo dicono le stesse cose.
Sì. Raccontateci un po' questo libro, come si espande, come nasce, come si dipana. Chiaramente nessuno spoiler, perché la gente lo deve leggere.
Io racconto però, come è nato,
sì.
E Francesco racconta come si svolge, perché io voglio fare la parte empatica. Allora, circa 4 anni fa io vado da Francesco e dico: ma perché le nostre relazioni non funzionano mai? E lui tenta di darmi delle risposte. E ci è venuta una domanda molto banale, ed è stata questa: ma perché esiste la coppia? E ci siamo spiazzati, no? Perché poi, quando abbiamo deciso poi di scrivere il libro, di fare varie esperienze, eccetera, eccetera, noi abbiamo in libreria, cercavamo delle informazioni, cercavamo un po' di cultura per carpire un po' di informazioni, e ci siamo resi conto che le librerie sono piene di libri che ti spiegano come far funzionare la coppia, e anche lì ci siamo resi conto che nessuno ti scrive perché la coppia esiste. Cioè, noi lo diamo per assodata la coppia, cioè noi sappiamo che dobbiamo stare in coppia. Anzi, faccio una battuta che noi raccontiamo sempre: se io ti chiedo, Davide, tu sei insieme a qualcuno, qualcuna, sei single, come sei adesso?
Boh.
Non so, vabbè, facciamo finta che tu sia single. Nella mia testa come massa di persone tendenzialmente occidentali, io so che tu sei in un passaggio tra una coppia e l'altra. Ok? E questa è la cosa interessante. Tu per me non sei in una visione di scelta. Io sono single perché sono single. Punto. Ho altre relazioni, faccio delle altre cose, non mi interessa. Io so, la massa pensa questo, che tu sei in un passaggio. Comunque il tuo obiettivo è stare in coppia. E questa è la cosa pazzesca.
Sì, effettivamente a pensarci sono per esempio anni che mio padre sottilmente dice: oh, mi raccomando, trova una persona, perché poi da soli è difficile.
Da vecchi.
Allora, intanto una scoperta importante che abbiamo fatto leggendo è che questa concezione non solo non è naturale, ma proprio non è nemmeno parte enorme della storia anche solo del pensiero occidentale. Cioè, detto in altre parole, il concetto di coppia, diciamo, con famiglia classicamente mononucleare, borghese, eccetera, è un concetto che è nato nell'Ottocento. E prima, fino al 1300, cioè nel pieno medioevo cristiano, eccetera, esisteva un tentativo miseramente fallito da parte della Chiesa di cercare di indurre alla monogamia, ma il medioevo, che insomma la gente può considerare così cristiano, così cattolico, beh, il medioevo ha visto tanti papi con figli, ha visto situazioni di tutti i tipi, ha visto Boccaccio che non faceva altro che raccontare quello che vedeva anche lui. Quello che vogliamo dire noi è che abbiamo scoperto che in realtà il concetto di coppia, di famiglia come la intendiamo noi adesso, che viene proposto come terminazione naturale e destino normale di ogni essere umano quando nasce, è in realtà qualcosa di molto molto recente, persino nel contesto occidentale, a non dire poi del fatto che nel resto del mondo non è assolutamente così, perché sono culture poligamiche ancora tuttora. Questo lo affrontiamo nei primi due capitoli, tanto per dire un po' come si dipana. Il terzo affronta il concetto culturale di gelosia di cui abbiamo parlato prima. Io sono molto affezionato agli ultimi due, soprattutto all'ultimo, dove viene fuori questa cosa che per me è stata sorprendente. Dicevamo prima di Osho e Fromm, ebbene entrambi, da due poli diversi anche geografici, alla fine dicono che bisogna saper essere soli per imparare ad amare. Questa cosa che sembra fortemente contraddittoria, cioè quanto la solitudine sia importante per amare davvero. E che significa? Non che bisogna essere soli per tutta la vita. Nessuno di loro, e nemmeno noi nel libro, diciamo, no, noi non vogliamo dare indicazioni.
Siamo esseri sociali, poi,
assolutamente.
Alla fine,
assolutamente. E noi nel libro non vogliamo che qualcuno, certo, leggendo, dica: va bene, allora noi ti suggeriamo di stare da solo, di metterti in coppia, di metterti con tre persone. No, non è questo. Ognuno sceglie la strada che vuole. Però sapere stare da soli, che è diverso dall'essere soli, saper stare da soli è diverso dall'essere soli, è un presupposto fondamentale anche per il funzionamento
della coppia,
di una coppia anche concepita classica, monogamica.
Sono questi teoremi, verità probabilmente, e comunque portati avanti dalle teorie psicanalitiche, dalle analisi psicologiche, dai terapisti, lo dicono sempre.
Certo,
e impara a stare da solo.
Eric Fromm viene da là, infatti. Impara a stare da solo perché? Ma non intanto perché così non hai bisogno di nessuno. E se non hai bisogno di nessuno, non ti metti con un'altra persona perché hai bisogno di qualcuno. Mettersi con un'altra persona perché hai bisogno di qualcuno è l'inizio del fallimento.
Ma noi cerchiamo dall'inizio, o comunque da un certo punto della nostra vita, una persona perché a un certo punto si crea la frattura con i nostri genitori? Nel senso che noi siamo stati abituati dall'inizio a stare con qualcuno che poi sono i nostri genitori. Quindi c'è sempre qualcuno cui fare riferimento.
Tu immagina un ragazzino, un bambino che ha adesso 8 anni, che va all'asilo. No, all'asilo non si va più, si va
a scuola, 8 anni.
Elementare.
Forse io andavo ancora all'asilo.
Sono abbastanza esperto di scuola per dire.
Esatto, io un po' meno, come si vede. Mm. Però tu immagina cosa vede questo bambino, questo ragazzino a fianco a sé. Cioè non vede più i genitori degli altri bambini.
Certo.
Vede un gran casino.
Però il primo legame, sì, per i primi due anni è quello con i genitori.
Ah, dipende.
Cioè non è che sia sì, rappresenti una sorta di frattura.
Ancora adesso la maggior parte dei bambini a due anni ha due genitori, ma vedrai che fra un po'.
Ma noi affrontiamo anche questo tema, affrontiamo anche di passaggio, in realtà, il concetto di famiglia e come sta cambiando. Cioè Esistono anche bambini di 2 anni che hanno tutti e 2 genitori, ma già separati da prima della nascita di lui o lei, e quindi questi bambini sperimentano magari 2 famiglie diverse: la famiglia di lei con il nuovo compagno e la famiglia di lui con la nuova compagna. Sono tutte nuove modalità di essere famiglia, che dal nostro punto di vista non sono non meritano di essere giudicate meglio o peggio di altri.
Certo.
Dobbiamo cominciare a capirlo che stanno avvenendo questi cambiamenti, ecco. È un fatto sociologico.
Perfetto.
Andiamo avanti con la seconda canzone, che è l'esatto opposto della prima che abbiamo messo, cioè L'animale di Battiato. Mettiamo Veronica dei Baustelle, che è effettivamente una canzone di ossessione per questa donna.
Non interessa con chi ti vedi, non ha importanza che gusti hai, che fiction sogni, che prezzo chiedi, non conta niente se te ne vai.
Quanto belli sono i Baustelle,
ma soprattutto Bianconi, che di cui è diventato fan anche Mauro Magnitosi, che mi ha presentato il suo disco. Io veramente ho detto: ma cosa sta succedendo?
Ma poi questa ossessione, questa aggressività, quanta ne abbiamo parlato, Davide? È un anno che parliamo di aggressività, è bellissimo.
È bellissimo. Beh, insomma,
però
mai ero stato così dentro la storia dei Baustelle, nonostante abbia anche intervistato Bianconi a suo tempo, eppure da quando ho conosciuto, e nonostante abbia degli amici e delle amiche come Leonora completamente invasate per
come
Bianconi.
Giusto che sia.
E invece poi da quando sei arrivato tu ho continuato a non ascoltarlo.
Però
però esiste sempre, molto di più. Sì, adesso c'è anche il tour, mi sembra.
Credo di sì.
Beh, dai, devi andare a chiamarci, cioè devi dirglielo. Io vivo per te.
Io vivo per te.
Io muoio per te, come direbbe Sting. Anche Sting ha scritto delle varie canzoni sulla possessività, sull'amore, sulla coppia che si sfascia. Ricordiamo nell'83 Every Breath You Take, Every Moving Wake, dell'ultimo capolavoro dei Police. Poi la risposta, If You Love Somebody Set Them Free, esatto, dell'85. E poi
Io muoio per te.
Io muoio per te, We'll Be Together. Insomma, ci sono sempre dei cose, perché c'è lui. Lui è un grande artista, è anche un filosofo carnale, ma allo stesso tempo intellettuale, ultra intellettuale. Quindi secondo me si dipana e si destreggia bene in queste situazioni,
perché suona in tempi dispari,
ma non solo, comunque, anche perché è un artista di grandissimo livello.
Cosa vuoi dirgli a Sting?
Però a suo tempo, quando uscì Every Breath You Take, lui veniva fuori da grossi studi di Jung, di
era un insegnante,
di
Freud, anche
sì,
lui.
Insegnante anche
a proposito
lui
di ossessione, aveva scritto una canzone in cui lui era oggetto di ossessione,
no? Don't Stand So Close to Me, è una roba pollolitesca,
di una alunna,
cosa che adesso non si potrebbe neanche più cantare.
Sì, Brunori l'ha fatto 3 anni fa.
No, non si fa.
Vabbè, lui comunque
Brunori fosse sempre avanti,
fosse oggetto di questa,
certo, però sai com'è. Basta un niente, che adesso sui social arrivano e dicono: scusa, hai scritto una canzone, sei un pedofilo.
Quindi è vero.
Quindi è vero.
Quindi sei tu.
Siamo politically correct adesso.
È roba pazzesca, questa.
Ma Sting era un insegnante di inglese.
Sì.
Quindi significa che era
di
tipo
letteratura,
un insegnante di italiano.
Certo. Come un insegnante italiano per noi, esatto.
Cioè, non insegnava l'inglese.
Dai, smettila.
E poi, soprattutto, Sting veniva fuori dalla frantumazione del suo matrimonio improvviso.
Sì.
E dall'arrivo di una.
La frantumazione era improvvisa o il matrimonio era improvviso?
No, la frantumazione improvvisa, perché, perché lui comunque si innamora della moglie attuale. Sì. E riporta tutto quanto dentro questo album. Sì. Synchronicity, che è pieno di convergenza filosofica.
Ma quanto bello è Synchronicity?
Anche secondo me è bello, anche se a distanza di quasi 40 anni il prestigio è andato un po' a calare, non so se sei d'accordo. Prima
ma
era considerato una roba incredibile, guardi che la gente non se lo ricorda più così bene.
Ma neanche un po', io me lo ascolto regolarmente.
Tu, però sto parlando a livello di immaginario collettivo, i Police, adesso stiamo facendo questa digressione poliziesca,
sì, sì.
Negli anni 80 erano considerati, oddio, speriamo si riformino. Adesso è un po' diverso.
Sicuramente non sono.
Beh, perché effettivamente comunque Sting riesce a cavarsela anche da solo.
Un po' anche quello, devo dire.
Certo.
Non ha fatto sentire troppa nostalgia.
Però è uno dei classici, no? Eppure, a distanza di anni, che ebbe un terrificante successo nel biennio 83-84, eppure è come se piano piano si fosse un po' affossato.
È troppo.
Che strana roba.
Troppo pompato.
Attenzione. Comunque, ritorniamo
ci sono
a.
Anche, chiudo, dicono, sì. Ci sono anche un sacco di effetti elettronici, tastiere, quindi diciamo che è comunque un immaginario un pochettino diverso.
Non è però un album che è invecchiato da quel punto di vista, secondo me. Ci sono album in quel periodo molto più invecchiati. Vero. La batteria è seria.
Mamma mia, ma che batteria c'è lì?
Stewart,
però c'erano grandi batteristi.
Non solo il nome, cioè era al massimo.
Sì, ma è registrata bene, seria. All'interno di un contesto sintetico, quello degli anni 80, la batteria è.
Probabilmente,
secca,
guarda, ti rispondo:
vera,
non era più punk. Quell'album non è punk.
No, ma anche quello precedente lo so. C'è un cambio di registrazione.
Non lo sai.
Certo. Ritorniamo a bomba sul vostro libro. Quali sono alla fine. Ci sono i rimedi per portare avanti un discorso di maturazione sentimentale?
Sì, ci sono. Sì. Allora, intanto ti devi risolvere.
No.
Sì. Sì.
Sì.
Sì.
Non puoi aspettare che ti risolva la persona che arriva. Poi è un disastro per la coppia. E questa è veramente una cosa banale. Come hai detto tu, ormai tutte le terapie lo dicono, tutti i libri di psicologia. Cioè, da questo punto di vista noi non riteniamo di aver scoperto nulla di nuovo. Semmai ci arriviamo da un cammino di tipo filosofico, non psicologico, terapeutico.
Storico.
Storico, esatto. Ti devi risolvere. Cioè, la coppia la puoi vivere come vuoi, ovviamente massima libertà, ma non può essere l'appoggio. E invece una cosa che io penso possa essere originale in questo libro è che l'amore debba essere vissuto come amicizia, ma attenzione, non nel senso piuttosto banale che il tuo compagno o la tua compagna deve esserti amico.
Però deve esserti amico.
Sì, assolutamente. No, aspetta, in quel senso lì assolutamente sì, ce lo raccontiamo sempre, eccetera, eccetera. Però noi vogliamo dire una cosa più forte, forse.
Sì.
Cioè che l'amicizia non ha gelosia, per esempio.
Non è vero. Sei sicuro?
un'amicizia sbagliata,
quell'amicizia possessiva. Che è gelosia è, guarda caso, un'amicizia possessiva. E chi ci è capitato sotto di una litigata con un amico possessivo, magari o un'amica possessiva, se no ti dice: ah, mi presti più della mia compagna, mi presti più del mio fidanzato. Non è un caso,
perché se ci sono all'interno di amicizie anche profonde delle situazioni di rivalità.
E quella non è amicizia.
Cosa no?
Ma assolutamente.
Dunque,
no.
Ma certo.
Allora,
assolutamente.
La rivalità, permettimi, è un'altra cosa, però la possessività.
Su un obiettivo, naturalmente, non su un obiettivo ben preciso.
In che senso?
Nel senso che magari quell'amico fa una cosa che tu non puoi fare.
Va bene, ma quella
allora
è.
Sei invidioso.
Allora
ti
non
devi
potrai
risolvere.
Mai essere, non potrai mai essere completamente amico di una persona di cui sei invidioso. Noi in questo libro parliamo di amicizia con la A maiuscola, l'amicizia che prevede la libertà, perché come hai detto tu ci sono anche amicizie possessive. No, perché sei uscito con quell'amico lì e a me non mi invita? No, no, attenzione, succedono.
Anche dopo una certa età?
Sì, assolutamente, io ne ho testimonianze attuali.
Sì, sì, anzi, se cominci a 20 anni, a 30 anni, a 50, continui a fare queste stronzate qua. Scusate, ho detto una parolaccia.
E tra l'altro questo dimostra che l'atteggiamento di possessività non nasce necessariamente dentro la coppia, ce l'hai proprio tu.
Certo.
Se sei possessivo lo porti nella coppia, lo porti nell'amicizia, lo porti verso i figli e ti devi risolvere. Il tema è questo qua, sì, però cioè, siamo nel 21° secolo, siamo al terzo millennio, non possiamo più aspettare. Cioè, basta questa storia che ci deve risolvere qualcun altro. Allora ci deve risolvere il nostro partner, però il nostro partner non ci risolve, quindi a questo punto facciamo figli, perché così i figli mi risolvono e mi risolvono anche il problema che ho col mio partner.
Quanto è sbagliato allora farsi risolvere, per esempio, dal lavoro?
Ah, il punto è che non ci sono le altre cose che ti risolvono.
Devi essere tu. E però tutto quanto fa parte di noi, no?
Allora sì, ma non deve essere non devono essere queste cose a possederci. E uno si deve risolvere anche rispetto al lavoro. Se il lavoro ti ossessiona o se il lavoro non ti rende felice,
no, vabbè,
ti devi risolvere anche rispetto a quello. Risolversi nel lavoro. Ma sì.
Ma cosa intendi per risolversi nel lavoro? Cioè fare il lavoro che ti piace?
Focalizzarsi completamente sul lavoro e dire: ma quella... io non ho bisogno di questa persona perché c'ho il mio lavoro.
Ma quella è spostare l'attenzione.
Esatto.
Vabbè, ma
quindi
sta.
È malsano anche quello.
È malsano, sì. Assolutamente.
Sì, sì.
Certo.
Beh, ma scusa, ma tutti i mega big, cioè i mega leader, quelli che conosciamo, Steve Jobs, Bezos, Musk, cioè sono comunque completamente fuori di testa. E si sono comunque concentrati sul lavoro. Non esiste Zuckerberg, parla solo esclusivamente
poi
di
scusate
Facebook.
Noi non sappiamo che problemi hanno nella loro coppia, nella loro famiglia.
Sì, che non lo sappiamo. Certo.
Magari si concentrano sul lavoro e pensano di risolversi sul lavoro e poi portano invece i danni in casa propria.
Quindi mi state dicendo che in generale, facendo una piccola percentuale, anche se le percentuali non ci sono, il 98% della popolazione mondiale è irrisolta. Perché è un casino pazzesco tra lavoro, sentimenti, amicizia.
Non mondiale, parliamo sempre di Occidente.
Ok,
noi.
Occidente.
Perché
Occidente.
Le altre culture non le comprendiamo.
Non le conosciamo. Certo.
Rispondo così.
Bravo, hai ragione. Scusa.
Io ti rispondo così: se me lo dicessero che questo dato è frutto di un'indagine scientifica, statistica, non avrei difficoltà a crederci. Non dico che lo so io, ma se me lo dicessero non sarebbe per me la più grande sorpresa.
È incredibile sta cosa. Quindi praticamente il mondo va avanti su malformazioni, malfunzionamenti mentali.
Scusa Davide, che razza di mondo occidentale abbiamo? Adesso non vorrei portare troppo...
Senti, da filosofo
però,
greco, quale sei? Occidente,
guarda,
cosa significa?
Guarda che cosa abbiamo noi. Adesso non voglio fare discorsi troppo alti. Però dai, non è certamente un mondo che funziona bene il nostro.
E dipende da queste cose.
Ma io non sono d'accordo su questa faccenda.
Non solo da queste.
Non intendevo.
Ma dire cosa vuol dire che non funziona bene? Il mondo è quello che è.
No.
Fine.
No.
Perdonami, ma
questo è veramente
produrre, cioè che io che vivo da solo debba gettare ogni giorno un sacco di plastica intero che non si sa dove va e non si sa. No. Non funziona bene, ora che lo sappiamo, per esempio, che la plastica fa male e sappiamo che possiamo produrre diversamente, non ha senso continuare così. Siamo meno innocenti di quando lo eravamo negli anni 80-70.
E va bene, e musica maestro, cosa ci mettiamo?
Lo volevo scoprire adesso. Bello. Allora, No Braino, film muto. una canzone sulla violenza.
Un brano che peraltro è delle mie parti, se non so se sapete.
Sono su Wikipedia, credo che ci sia scritto squadra di basket di Rimini.
Lui è Cesenate, posso dartelo per certo.
Dopo ne discutiamo fuori. Film muto.
Uno strappo sulle ali, uno sguardo verso il sole, un bel bacio in una lingua, dei sorrisi così, una lotta gonfie vele, tu mi hai rotto le parole e non ti capisco al volo se non voli con me.
Radio Atlanta Milano.
Radio Atlanta Milano.
Via Sarpi.
Via Sarpi, stiamo presentando.
Non siamo via Sarpi, ma siamo molto vicini a via.
Siamo a 50 metri da Sarpi, io dico sempre così: vieni a trovarmi, siamo a 50 metri da Sarpi e tutti vengono. Vuoi partecipare al nostro programma? Vieni, siamo a 50 metri da Sarpi. Da poco però una ragazza mi ha detto: vengo solo per conoscere Mauro Magnitosi. E io ho detto: vabbè, c'è anche lui.
Sta.
Senti, comunque, sentiamo, sentite il disco. Il libro si intitola Dio alla copia.
Adesso parleremo anche del disco.
Per un nuovo modo di amare nel XXI secolo. Gianluca Ballarini e Francesco Postiglione. Sono circa
100 pagine.
107 pagine, 110 pagine.
Cioè, facciate.
Si legge in un pomeriggio. Via.
Si legge in un pomeriggio, nonostante la scrittura abbastanza piccola, ma è un gioiellino, una qualcosa che secondo me io l'ho fatto, l'ho letto, e mi ha salvato la vita.
Che onore. Che onore. Noi non puntiamo così tanto, ma se solo anche fa un attimo riflettere.
Sì, sì, fa riflettere abbastanza.
È arrivato il momento dei ringraziamenti. Pietro, sì. Novello, che ha fatto questa splendida copertina.
Veramente bella.
E la copertina è bella perché tanto disegnata bene, ma soprattutto ci sono queste due persone che si fanno gli affaracci loro,
però tenendosi per
ma
mano,
si tengono per mano, ed è bellissimo.
Sì, sì.
Okay?
Utopie.
Uto Ughi. E utopia. Poi ringraziamo Fuori Linea Edizioni, che ci ha così divulgato il saggio. Si chiama Saggio. Adesso parliamo dell'album, perché cosa succede? Io ho scritto una montagna di canzoni d'amore. No. Nelle quali tendenzialmente o scrivo l'inizio o scrivo la fine. Ce ne ho una dove scrivo la metà, cioè la crisi, e poi non ho più scritto perché io non arrivo alle crisi nelle mie relazioni.
Tagli prima. Perché tagli prima? per non, perché non si palesi il tuo malfunzionamento culturale sentimentale. È la verità.
In che senso?
Nel senso che
attaccami, attaccami.
No, non è che ti attacco, oppure
perché è già risolto.
Oppure perché è già risolto.
E quindi lui sa già dove non deve andare.
E a un certo punto le ha fatto una smorfia, come dire, ma non ho risolto niente, quindi
ma no, è una battuta, cioè chiaramente. Chi è risolto? Chi è risolto?
Ma non stiamo parlando di risoluzione al 100%, eh.
No, infatti guarda che diciamo secondo che... me
non esageriamo.
Essere risolto oggi può essere semplicemente sapere dove non si deve andare.
È già un lusso sfrenato, sì. Sono d'accordo con te.
E ma quanti ne conosciamo di persone, maschi e donne, che mettono piedi in relazioni dove non bisognerebbe andare?
E come fai a sapere dove mettere i piedi se non sai chi è la persona?
Posso risponderti con una frase di una mia amica?
Che aspetta, che poi equivale anche alle cose. Come fai a non capire, a capire che questo luogo operativo di lavoro è completamente sbagliato se non ci cadi dentro?
Certo. No,
no, ti rispondo però,
avere un po' di sensibilità.
Ti rispondo con una frase di una mia amica che poteva benissimo stare in questo libro. La saluto, posso? Ciao Laura, la conosci anche tu.
Ciao.
Una volta mi disse, io sono sola, ma voglio continuare a essere sola finché non trovo qualcuno che mi fa stare meglio di come sto adesso. Perché devo cominciare una relazione nella quale poi mi trovo a peggiorare lo stato di vita, di gioia, di felicità in cui mi trovo? Mi deve dare qualcosa in più di quello che ho adesso. E io e credo anche Gianluca aggiungeremmo soltanto, ma ci siamo arrivati dopo molto tempo, ti deve dare qualcosa in più senza nemmeno privarti della libertà. Perché se ti dà qualcosa in più ti priva della libertà.
Aggiungo che con tutta probabilità il male della società è l'abitudine, nel senso che a un certo punto o un lavoro, una persona copre qualcosa e ti sta bene così, perché il tempo tanto passa.
Oppure hai paura di cambiare.
Ma sto parlando anche se un qualcosa ha avuto un incipit in quei giorni.
Condivido.
Tranquillo, dici, aspetta, vediamo.
Condivido. No. È giusto provare comunque, è giusto mettere i piedi, ma devi, ecco, se sei risolto sai quando non è il momento di sguazzarci.
O di rovinarti, o di bruciarti.
Sì, esatto. È la stessa cosa, perché nel senso la perversione è proprio star male e continuare a star male, perché è un vantaggio enorme per chi sta male. C'è anche un altro punto che ne discutiamo spesso io e Francesco, cioè... Questa è un po' la mia parte, l'estremizzazione di tutto il ragionamento. Cioè io sono profondamente convinto che quando due persone si mettono insieme non si parlano più. Questo è proprio il mio standard di vita. Cioè,
meglio restare.
Cioè
là,
c'è così. Un'autocensura su qualsiasi argomento. Cioè il problema è che per esempio persone come noi che hanno una montagna di passioni, e una montagna di passioni significa avere un aspetto critico su qualsiasi cosa e mettersi in gioco su un sacco di argomenti ed essere magari anche e sbagliare tantissimo. Noi sbagliamo tantissimo, cioè chi fa sbaglia. Allora cosa succede? Succede che se hai una persona a fianco che se comincia a dire davvero tutto ciò che pensi, che non significa offendere, significa immaginare delle cose che non sono all'interno dello standard, a un certo punto ti autocensuri. Infatti, aspetta che finisco, c'è un problema gravissimo quando si dice l'uomo è bugiardo, ma l'uomo non è bugiardo, l'uomo non può dire, a un certo punto non dice più. E quindi si fa i fatti suoi e comincia a fare qualcosa che non va bene.
L'uomo o anche la donna, perché non è
sì, uomo donna,
no, dico, è la battuta che
umano.
Fa la donna sì, nei sì. confronti dell'uomo. L'uomo è sempre bugiardo, racconta le bugie.
L'essere umano è
tutti raccontano.
Allora,
bugie.
Per citiamo un piccolo paragrafo del libro. Osho dice che è fondamentale tenere presente 5 perle, lui le chiama 5 perle. Ne abbiamo parlato di tutte tranne di una e ci stavamo arrivando. Amore, solitudine, libertà, felicità ovviamente e condivisione.
Bravo.
Ecco, quante coppie conoscete voi, gentili ascoltatori, che non condividono? Attenzione, condivisione va con libertà, quindi non bisogna condividere tutto, altrimenti diventa l'ossessione alla Every Breath You Take, no? Ma quante coppie invece non condividono niente e magari condividono con amici, amiche e quant'altro? Ecco, vedi, l'amicizia è condivisione. Io non riesco a immaginare un'amicizia che non sia condivisione.
Anche amicizia è.
Esatto. E la parola condivisione mi piace molto, perché non vuol dire appiattimento, non vuol dire camminare sempre insieme, vuol dire al contrario, io condivido dei momenti. Se condivido dei momenti, vuol dire che so anche stare da solo. Allora vedi, amicizia, solitudine, condivisione sono le perle per stare in una coppia.
Questo però viene visto anche come una giustificazione. Ma com'è, cos'è che non è andato bene tra noi due? È che non avevamo quasi niente da condividere, siamo molto diversi.
Ma infatti, se sei troppo diverso, tu non vai da nessuna parte. È un po' come quando ti metti insieme una persona che non sa assolutamente nulla di musica. Tu cosa ci parli? E magari una persona che è appassionatissima di motori, cosa viene a fare con te?
Ma al di là di questo, è quel famoso detto, che naturalmente è una bugia, è: ma gli opposti si attraggono.
Ma sì, sono le... dirò un'altra parola, sono le stronzate, esatto, che si dicono per giustificare amori che non esistono. E comunque finisco sempre l'argomento.
Perché l'amore, gli opposti si completano. Ma dai, magari io incomincio a parlare di motori e l'altra persona si compra una Steve Vai.
Allora, l'amore funziona, cioè una volta passato il concetto dell'innamoramento, l'amore entra in gioco quando c'è un obiettivo comune.
E qual è l'obiettivo?
L'obiettivo comune,
comune
è molto banale: o
stare
insieme, o vivere insieme, o farsi una famiglia, fare dei figli, oppure fare una società insieme, perché non è strano. I grandi big hanno sempre le mogli,
esatto,
che diventano, diciamo, le corrispettive, certo, manager. Certo. Questi sono gli obiettivi dell'amore. È brutto dire, cioè, bisogna smontare, tutta quella fuffa di Fabio Volo e tutta questa gente qua che ti raccontano.
Sai
che mi arrabbio immediatamente, no? Sì. Cioè, l'amore è un esercizio tecnico, punto.
È tecnica.
È tecnico, cioè tu hai un obiettivo.
Attenzione, Francesco, non è così d'accordo.
No,
stavo per dire che From scrive L'arte di amare e quando scrive quel libro parla di una tecnica, dice l'amore è in realtà è una tecnica, un esercizio, non si ama soltanto con l'istinto. Quindi non è che non ero d'accordo, è che la parola tecnica può suonare spiacevole abbinata all'amore, ma
non puoi mai dirlo.
Volevo, come dire, addolcire questo passaggio dicendo l'amore è anche esercizio, eh?
Anche perché devi conoscere le regole, come succede in campo musicale, per poi dimenticartele. E infatti quelli che hanno sempre la puzza sotto il naso dicono: sì, questo è solo tecnica. No, e per te è solo tecnica perché non la sai fare. Quante volte è capitata questa cosa? Bisogna invece conoscere le regole, e quella è veramente una roba difficilissima.
Ci vuole esercizio anche nell'amore. Esercizio di
l'amore
solitudine,
si impara.
Esercizio di condivisione.
Quello che avete detto voi è una cosa importante. Tu inizi a frequentare una persona, può essere un amico, può essere una futura amante, via dicendo, e inizi a parlare. Quando le strade si incrociano sul serio, smetti di parlare. E capita che si separino e incominci di nuovo a parlare, ma sul serio, come non succedeva neanche prima.
E c'è la vera comunicazione, eccetera.
E come mai questa cosa? Perché è risolto?
Perché ci sono delle sovrastrutture. Ti metti in coppia e
c'è una tensione.
Cominci a sentire dei doveri, delle tensioni, hai dei doveri sociali, soprattutto poi se hai famiglia non ne parliamo. Hai tutta una serie di sovrastrutture che ti vengono in parte imposte, in parte te le appioppi da solo.
Quindi un po' ti obblighi a fare le cose, un po' ti autocensuri, non dici le cose. A un certo punto le cose vanno perché devono andare, e quando bisogna fare una cosa è un delirio. E il delirio sai dov'è?
Sì.
Nelle canzoni d'amore. Adesso ascoltiamo Elisa, scritta da Calcutta, comunque Se piovesse il tuo nome, che è una canzone... Io mi emoziono ogni volta, però effettivamente quello lì è il delirio, perché poi parleremo anche dell'innamoramento, che è un lucido delirio che non c'entra niente con l'amore. Elisa, Se piovesse il tuo nome.
Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste. Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione, sarà che ho sempre sale in bocca. La città è piena di
come finisce questa canzone? È colpa, però non, non lo dice, quindi non si sa di chi è colpa. Bellissimo.
Bellissima questa cosa.
Ma Calcutta, come fa a scrivere della roba così
peccato
bella?
Peccato il sottofondo musicale. Queste tastierine un po' alla colpa.
No, 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 guarda.
Un po' agli YouTube,
no,
ultima maniera.
È tutta perfetta questa canzone.
Non lo so.
È tutta perfetta. Scrivessi io canzoni così.
Ma smettila, che sei bravissimo. Io, ragazzi, ho visto Gianluca seduto non di fronte a un camionetto, ma
che non c'è, non so, perché era estate.
Era maggio e sì, ha preso la chitarra, tra l'altro questa chitarra acustica bellissima, e si è scatenato. Ho anche dei video che naturalmente quando diventerai celebre mi venderò a 16 milioni di dollari. Però veramente bravo. La volta sono rimasto veramente stupito, ho detto: quanto tempo perde Gianluca pur di negare il suo talento?
Ma infatti. No, beh, questo libro è servito un po' per
aprire le porte,
risvegliarmi fuori.
Risvegliare, perché lui aveva scritto pagine di questo libro prima che il libro esistesse.
Io l'avevo scritto in forma canzone, in forma poesia, e poi è arrivato il miracolo assoluto di Tonino Chiodo, che saluto,
che ha registrato questo disco. Quando esce il disco legato a questo libro?
Settembre usciamo. Tra l'altro il 12 c'è la presentazione sia del libro sia del
12 di settembre
del disco. Sì, sì, hai ragione, scusami. Settembre.
A dove?
A Benevagena, dove abitiamo noi, insieme a
collaborazione. Ci sono anche gli aerei di linea che passano da là.
Sì, in realtà c'è un aeroporto a Benevagena, certo. Io ve lo giuro, c'è scritto aeroporto.
Allora, comunque, ma comunque Gianluca,
militare, per quelli che devono fare il militare a Cuneo.
Esatto. Gianluca comunque ha messo a disposizione per tutti dei trattori, e quindi potremo arrivare assolutamente ai trattori
In tangenziale, però
assolutamente niente navette, si va con i trattori perché è molto più bello e ci si sente anche più padroni del mezzo, vero?
Sì. Anche padroni di casa. Casa nostra è enorme. Ringrazio ovviamente i miei colleghi di casa, che mi emoziona anche un pochettino perché viviamo ormai da 8 mesi.
Ma ci stanno ascoltando insieme, Lorenzo e Andrea?
Sicuramente.
Oppure sono là che stanno ridendo, stanno inseguendo con i bastoni
le farfalle.
Esatto. Ebbene, questo album sarà composto da quante canzoni?
9. Sì.
9 che avranno comunque il tuo solito classico modo di esprimerti, quindi pochi ritornelli, queste lunghe strofe che sembrano non portare a nulla e poi si risolvono in un punto interrogativo.
Perché è maledetto questo.
Fantastica recensione, complimenti.
Senza averlo ascoltato.
Hai visto? In realtà ci saranno molti ritornelli.
Attenzione.
Mi sto proprio violentando a farli.
Giusto.
Sì.
L'arte
sto anche violentandomi a cantare in registi molto alti.
Mamma mia, stai attento però.
Sto studiando moltissimo.
Stai attento, ma chiaramente Andrea sicuramente ti darà quel caffè latte con il miele che fa benissimo. Mi raccomando, non sbagliare, perché guarda che hai visto come sono finito George Michael, finito malissimo. Stai a te.
Vogliamo parlare di Bono.
Però non è che finito malissimo, perché tanto lui se ne frega e si gode la vita, però fa schifo, veramente. Sì. Condizioni vergognose. Purtroppo sì. Quindi attenzione, no, non rovinarti la voce, soprattutto perché adesso sei nel momento culmine della tua carriera. Cioè, sei anche della tua vita. Guarda quanto sei luminoso.
No. È vero. Poi possiamo anche anticipare, annunciare che la radio ufficialmente, vero? Ma io spero che mi dica di sì con la testa.
Sì.
Trasferiremo ufficialmente. Cosa diventerà? Una succursale di Radio Atlanta a casa nostra.
Progetto bellissimo.
Abbiamo già preparato tutto. Tu hai già visto qualche anteprima?
Ho visto l'anteprima.
Hai sentito delle sciocchezze incredibili.
E mi raccomando, non diciamo quelle sciocchezze in diretta, però veramente molto bello, perché comunque io ero assolutamente propenso all'idea, perché ho visto gli studi, ho visto la caratura tecnica comunque di Andrea e Lorenzo, ho visto la tua passione e so benissimo cosa potete fare, quindi ho detto: ragazzi, siamo nel 2021, cerchiamo.
Sì, però bisogna dire la verità, e qui vi saluto tutti, dobbiamo ringraziare Alberto, Matteo, dobbiamo ringraziare Gabriele, dobbiamo ringraziare un sacco di persone.
Va bene, ringraziamo. Avrai un sacco di tempo per ringraziarle. Tu ti scrivi i nomi e ogni puntata fai: oggi ringraziamo. È bellissima questa cosa.
Saranno presenti in radio tutti loro.
Sarà un'esperienza incredibile, quindi vi diamo appuntamento alla prossima stagione, ne vedrete delle belle. Per intanto, cosa possiamo dire ancora di questo progetto, che è affascinantissimo, un libro piccolissimo che potete portarvi in tasca in ogni momento.
Dove lo troviamo, Francesco, questo libro?
Allora, lo troviamo ovviamente nel catalogo di Fuorilinea Edizioni, quindi andando a ordinare direttamente sul sito di Fuorilinea. oppure si ordina online sui principali, insomma, portali di libri, IBS, Libreria Universitaria e la Feltrinelli. Lo troviamo lì.
Arriverà anche in qualche libreria fisicamente?
Ci stiamo attivando.
C'è da dire che poi, soprattutto in epoca Covid, la gente ordina e se non sei, insomma, Galimberti o qualcun altro, come dire, nelle librerie.
Grazie che hai citato.
Nelle migliori librerie.
Ma io ho citato uno che vende tanto, non necessariamente condivide il suo pensiero.
Sei poco carino nei miei confronti.
Comunque ci lavoreremo, ma intanto lo si può trovare senz'altro online.
Che bello. Quindi ripetiamo il titolo: Addio alla coppia per un nuovo modo di amare nel XXI secolo. Gianluca Ballarini e Francesco Postiglione. A breve anche un album collegato che sarà naturalmente primo in tutte le classifiche mondiali. E poi scatta naturalmente.
Solo occidentali, però.
Solo occidentali.
Assolutamente. Perché,
no,
perché non le conosco le altre classifiche.
Guarda, no, perché andrei sicuramente primo in Giappone. In Giappone vanno primi tutti quelli che vanno primi in America.
E in Russia anche, insieme a Toto Cotugno, sì. Mi piacerebbe tantissimo.
Certo, e a Drupi.
Non me l'ero scordato.
Eccolo là, Drupi. Ecco,
ad Albano. Basta, ho finito.
Quindi, fuori linea edizioni. Intanto, auguriamo una buona estate con una bella canzone.
Sì.
Quale vuoi mettere?
Fabrizio De André.
Mamma mia, però.
No, facciamo così. No, quella lì voglio.
Va bene.
Vuoi, mi deve sempre cambiare la scaletta, Davide.
Allora, Gianluca, Francesco, Mauro Magnitosi che saluta.
E Alibi Production.
Tutti quanti, sì. Lorenzo, Andrea, amici e conoscenti. Parenti. Amanti e fidanzati, coppie allo sfascio e anche coppie risolte,
ma soprattutto amici.
Addio alla coppia, avanti all'amicizia. Ciao a tutti quanti da Radio Atlanta.
Ciao, grazie.
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mare quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. E sarà la prima che incontri per strada che tu